Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. La zia Assunta non andava molto in chiesa, come anche il resto della famiglia. Vittorio intanto, poverino, si era bevuto tutta la bottiglia di latte che ci eravamo portati dietro da Cavacurta. Dopo aver pranzato, in 4 e 48 ci sistemarono comodamente, sacrificando il salotto buono accanto alla cucina che dava sul cortile, comune con altre famiglie, in modo che si poteva entrare da una porta secondaria in cucina e subito nell'ex salotto trasformato nella nostra nuova abitazione. Misero un letto matrimoniale per la mamma, Giannina e Vittorio, e un letto per me. C'erano due finestre. Sotto la prima fu messo il mio letto. Sotto l'altra sistemarono un minuscolo tavolino dove mangiavano Giannina, la mamma e Vittorio. Io invece per 2 anni usai una sedia per tavola, una sedia di legno per tavola, e uno sgabellino per sedia, e mangiai sempre con il grosso volume de I Promessi Sposi davanti. Pessima abitudine che stentai a perdere con gli anni. C'era un caminetto, più che altro decorativo, però dotato di regolamentare cappa, con davanti un telaio con dipinto un paesaggio. Davanti al camino fu piazzata una stufa di mattoni, rimediata da qualche parte, sulla quale si poteva fare da mangiare e che riscaldava bene, purtroppo anche d'estate, anche con le finestre spalancate, quindi immaginatevi che caldo, si scoppiava di caldo. Ma per noi quella fu una vera grazia di Dio, ed eravamo circondati da tanto affetto da parte della famiglia Zazzera. Ci dettero tutto: biancheria per i letti, coperte, stoviglie, pentole e quant'altro ci occorreva. Rina e Dina, le sorelle sartine, lavoravano tutto il giorno e cantavano molto bene. A quel tempo le donne cantavano. Le loro foto artistiche facevano bella mostra nella vetrina del fotografo vicino alla piazza del paese. E rimanemmo dagli zii fino al ritorno in Sardegna per i miei genitori, Giannina e Vittorio, e a Firenze per me nel settembre 1945, dopo l'arrivo del papà. Occorreva legna per la stufa. Ne prendemmo un quintale, pagando ben 60 lire, ma era verde e bruciava male. Io la segavo e spezzettavo nel rustico in cortile. Ma un quintale di legna brucia presto. Incominciava a fare freddo, il freddo pungente e umido della bassa Lodigiana. E così incominciai a battere sistematicamente le campagne intorno al paese, alla ricerca di legna secca, anche se bagnata, data la stagione. Soprattutto resti di ceppi di pioppi abbattuti che facevo asciugare vicino alla stufa e sotto i letti. Legna umida che ospitava tribù di scarafaggi che di giorno stavano nascosti, ma appena si spegneva la luce passeggiavano sul pavimento. Appena si accendeva la luce c'era un fuggi-fuggi generale. Il caldo umido e il paradiso degli scarafaggi. Thank you. Fabbrica. Cercavo lavoro, ma era difficile trovarlo. Nei primi tempi accompagnavo mia zia Maddalena, sorella di mia madre, classe 1894, e sua figlia Annunciata, di una ventina d'anni, che faceva la pollivendola, andando a piedi nelle cascine a prelevare pollame e uova per rivenderle in paese. E ci andò per anni, povera donna, con sua figlia, sotto il sole e nella polvere o sotto la pioggia e la neve, un lavoro duro, credetemi. In tal modo rimediavo qualche uovo che la zia mi regalava, così Vittorio aveva l'ovetto assicurato. In seguito trovammo da confezionare delle racchette per i soldati. Racchette che ora si chiamano ciaspole. Servono a camminare più speditamente sulla neve. Andavamo a prelevare il materiale e la nostra stanza diventava una bottega artigianale piena di corda, di archetti di legno, di cinghie, eccetera. Mia madre, Giannina e io lavoravamo tutto il giorno a mettere insieme queste ciaspole. Anche Vittorio voleva partecipare, ma creava solo confusione, come tutti i bambini che vogliono aiutare. Si trattava di passare la corda incrociata negli archetti di legno, tenuto non in tensione da un ferro apposito, di passare le cinghiette che servivano per attaccarla agli scarponi e così via. Poi, a lavoro ultimato, si toglieva il ferro e la racchetta era nella tensione giusta per essere calzata. Io mi mettevo tutta quella roba tenuta insieme con una corda sulle spalle e andavo a consegnarla. Non pagavano molto, ma quel denaro era tanta manna per noi, anche se percepivamo sempre le 14 lire al giorno di sfollamento. Ma quel lavoro ci spaccava le mani, che sanguinavano a forza di tirare la corda. Il mangiare non mancava, grazie a Dio. Proprio di fronte a noi c'era un mulino che andava ad acqua e si poteva avere della farina di grano turco. Quindi la polenta era assicurata, anche il riso, fuori tessera non aria. Quindi polenta, 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 minestra di riso, minestra di riso, minestra di riso. A mezzogiorno polenta, alla sera minestra di riso. Però mancava il sale. E mangiare la minestra senza sale e soprattutto la polenta senza sale, ci voleva proprio la nostra fame. Si cercava di ricavare un po' di sale facendo bollire all'infinito pentole di acqua che alla fine sul fondo davano una parvenza di sale. Però bisogna riconoscere che con tutte quelle ristrettezze alimentari e la mancanza di sale erano praticamente sparite le malattie cardiocircolatorie, i problemi di pressione arteriosa, Gli obesi erano dimagriti, tutti erano magri come chiodi e i vestiti ballavano addosso alla gente. Avevamo diritto, come sfollati, a una razione abbondante di minestra di riso fitta o di pasta asciutta al giorno, distribuite in una mensa popolare. Quindi, vedete, polenta, minestra e anche la pasta asciutta o la minestra fitta di riso abbondante distribuita in una mensa popolare. Un capannone allestito in Piazza Morta, non so perché si chiamasse così, dietro alla torre dei Pusterla. Noi andavamo a prenderla armati della vecchia gavetta di Alpino dello zio Paolo, che teneva 1,5 litri. Finalmente, nel mese di aprile 1944, precisamente il giorno 17, lunedì, trovai lavoro alla segheria Peveralli, cartellino numero 737. A Casale c'erano due grandi segherie, la Saffa e la Peveralli, appunto, che davano lavoro a molte centinaia di uomini e donne. La Saffa sul viale della stazione e la Peveralli poco distante sulla via Emilia. Si producevano compensati, imballaggi e botti, ma anche altro. Si incominciava con il ricavare dai tronchi freschi d'albero, in genere pioppi, delle sottili strisce che servivano, incrociati, a fare i compensati, poi delle assi da 5 a 7 centimetri di spessore che poi si mettevano impilate all'aperto a farli asciugare e stagionare. Poi c'erano enormi seghe a rullo di 10-15 centimetri di diametro che dalle assi stagionate a pezzi ricavavano assicelle più sottili in un inferno di polvere di legno che non vi dico, che i grossi aspiratori non riuscivano a risucchiare. Si lavorava in una nebbia di polvere dal mattino alla sera e non si poteva non tossire, anche se ci riparavamo con grossi fazzoletti il naso e la bocca e con berretti i capelli. Poi c'erano le pialle a filo e altre macchine che lucidavano le assicelle, le liberavano dagli scarti, e io mi rifiutai sempre di guidare una macchina come quelle per paura di ferirmi alle mani. Ho visto tante dita saltare all'improvviso sotto le lame e grazie al Signore potei conservare le mie mani integre. Poco prima che io iniziassi a lavorare in quella fabbrica, una grossa trancia per compensati aveva tagliato di netto un braccio a una povera ragazza di 19 anni. Che tristezza, che tristezza. Mi destinarono a una delle quattro grandi seghe a rullo. Il conduttore della macchina era un omino dallo sguardo grifagno che si esprimeva a urla, parolacce e bestemmie. Non andava più in là. Era soprannominato Rampin, cioè uncino. In fabbrica sentivo e vedevo volgarità di ogni genere.
C'est mon plein d'espoir. Je ne peux franchir le bois qui nous sépare. détourne ma voix, elle s'égare. Mais dans la pampa, je vois parmi les branches une paloma belle, colombe blanche. Paloma, bel oiseau, vole, vole là-haut, va là-bas porter à tire d'aile l'amour de Roméo. Et la colombe prie dans son bec tout petit la vessie d'où de l'amant fidèle, puis dans les airs s'enfuit. Cuéntale mis amores bien de mi vida, ornola de los flores que es casa mía. Ay, chinita que sí, ay, que dame tu amor, ay, que viente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
Vi chiederete a questo punto come riuscissi ad avere il sabato libero. Feci questo ragionamento, ma non so se fossi il migliore. Questa gente non mi conosce. Se io gli chiedo di restare a casa il sabato, sia pure per motivi di fede, probabilmente mi dirà no. Prima dimostro che sono un bravo operaio, poi gli chiedo il sabato libero. E infatti per due sabati non andai al lavoro. Non andai al lavoro. Il lunedì seguente il caposegheria mi fa: ma tu al sabato che fai? Dove vai? Spiegai brevemente a lui, capì poco o forse nulla, e mi disse: veditela con la direzione, e mi spedì negli uffici. Io vi andai subito, coperto di polvere com'ero, e vi trovai una mezza dozzina di impiegati, uomini e donne, e la cognata del principale, che in fabbrica faceva il bello e il brutto tempo. Fascista dichiarata, si sussurrava che fosse l'amica di un grosso gerarca dei dintorni. Era una bionda tra i 40 e i 50 anni. E mi squadrò da capo a piedi con un'occhiata di degnazione e mi sottopose a stringente interrogatorio. Chi sei? Da dove vieni e perché stai a casa il sabato? Declinai le mie generalità, parlai dei miei studi teologici a Firenze, il mio forzato allontanamento dagli studi, la mia famiglia separata dalla guerra, del comandamento del sabato, del cambiamento del giorno del sabato di riposo, da sabato in domenica. La bionda ascoltava stupita. Anche gli impiegati ascoltavano un po' meravigliati, pur continuando a battere sulle macchine da scrivere. Chiesi per concludere la mia breve testimonianza di poter rispettare il quarto comandamento. Ah, sicché tu sei uno studente in teologia, disse la bionda. Vai, vai, siamo in tempo di guerra e bisogna collaborare. Non mi disse né sì né no. Poveretta, fece una brutta fine un anno dopo la liberazione, vittima della giustizia partigiana. La fucilarono. Ovviamente io continuai a stare a casa il sabato e il capo segheria mi sostituiva con una ragazza. Ma un sabato la ragazza che mi sostituiva, malata, restò a casa e il capo segheria mi mandò a chiamare da un operaio in bicicletta. Io ero seduto in cortile e studiavo la scuola del sabato con mia madre Giannina, mentre Vittorio spaziava per conto suo tra galline e anatre dei vicini. Ha detto il capo di venire perché la ragazza che ti sostituisce è malata. Questo disse l'operaio arrivato in bicicletta. Voi cosa avreste fatto? Io feci questo semplice ragionamento. Se vado ora, dovrò andare tutti gli altri sabati. E così risposi al mio collega arrivato in bicicletta. Dia al capo che non posso proprio venire. E quello se ne andò piuttosto perplesso. Al lunedì successivo ero sicuro che al rientro in fabbrica mi avrebbero chiamato in direzione per sentirmi dire che ero licenziato. Nessuno mi chiamò, nessuno mi disse niente e io continuai a osservare il sabato fino all'inizio di settembre 1945, quando ritornai a Firenze. Fu una vittoria per la quale ringrazio il Signore che mi ha tanto aiutato. Ma la vita cristiana non è fatta solo di vittorie. Ci sono anche le sconfitte, purtroppo, ed è giusto parlarne. Il sabato, precisa la Bibbia, va dal tramonto di venerdì al tramonto di sabato. Per la stagione primaverile e estiva non c'erano problemi, perché il tramonto era dopo le 18:30, quando finiva la giornata lavorativa nella segheria. Ma per quella autunnale e invernale no, perché il sabato iniziava prima. E io non chiesi alla ditta di concedermi il venerdì sera. Non lo chiesi. Avevo paura. Paura di perdere il lavoro. In quelle ore cercavo di fare il meno possibile, ma restavo sul posto di lavoro. E non era giusto. Non era giusto. Lo facevo a malincuore, ma lo facevo. Il Signore conosceva la mia situazione, ma questo non giustificava la mia trasgressione. E dopo 70 anni quella trasgressione mi brucia ancora, credetemi, mi brucia ancora. Il Signore perdona i peccati quando vengono confessati, cioè riconosciuti, ma siamo noi che abbiamo difficoltà a perdonarci, a perdonare noi stessi. Siamo noi che abbiamo difficoltà a perdonarci, perdonare noi stessi. Thank you. Nella nostra stanza al sabato, in modo particolare, ma anche gli altri giorni, si cantavano gli inni che avevo imparato in via Trieste, a Firenze e in via San Gallo. Giannina li aveva imparati praticamente tutti. Si studiava la scuola del sabato, che era sotto forma di ciclostilati alla meno peggio, inviati dal pastore Antonio Carl, pastore avventista di Milano, che era venuto a trovarci avendo ricevuto il nostro indirizzo dal pastore Luigi Ber, prima che Firenze fosse occupata dagli alleati nell'agosto 1944. A proposito, i tedeschi, prima di ritirarsi, avevano fatto saltare tutti i ponti sull'Arno, ad eccezione del Ponte Vecchio. La battaglia in città, alla quale parteciparono in appoggio alle forze alleate, le formazioni partigiane, cittadine e le brigate azioniste e comuniste provenienti dalla campagna, si protrarrà fino al 1 settembre 1944. Due volte andammo a passare il sabato a Milano, la mamma e io. La prima ci andò bene, la seconda no. Il nostro locale di culto a Milano, sito in via Pantano, vicino a Piazza Missori, era stato distrutto dai bombardamenti aerei dell'agosto 1943 ed eravamo ospiti della chiesa metodista in via Cesare Correnti. Ero certo lungi dall'immaginare che dal 1952 al 1962 avrei fatto il pastore a Milano per 10 lunghi anni. Il centro della città era tutta una rovina. Il tetto del teatro alla Scala era sfondato. Quello della galleria pure ci pioveva dentro, da tutte le parti. E montagne di macerie sul corso Vittorio Emanuele, fino a Piazza del Duomo, a San Babila. La seconda volta ci andò veramente male, male, malissimo. E questa è degna di essere raccontata, state a sentire. Era il sabato 30 settembre 1944. Partimmo alle 6:30, la mamma e io, perché quel sabato ci sarebbe stata la Santa Cena e non volevamo arrivare in ritardo. Viaggio in carro bestiame, con panche appoggiate alle pareti. In gergo militare, quando ci si riferiva a un carro bestiame, lo ripeto, si diceva, per specificarne la capacità, cavalli 8, uomini 40. Di servizi, ovviamente, neanche l'ombra. Da Casalbus del Lembro a Milano ci sono meno di 50 chilometri. Sapete quanto ci abbiamo messo? A causa dei continui allarmi aerei, dovemmo abbandonare più volte il treno e scappare nei campi. 6 ore esatte per fare meno di 50 chilometri. Arrivando alle 12:30, ma a Lambrate, dove abitava il pastore, in via Orombelli numero 1. Naturalmente i servizi in chiesa erano finiti. Fummo ospiti a pranzo dal pastore, che poi celebrò gentilmente la Santa Cena per la mamma e per me. E sapete a che ora tornammo a casa? A mezzanotte passata! Sì, signori, a mezzanotte passata. Infatti, eravamo ripartiti da Lambrate alle 6 del pomeriggio. Il treno, a causa dei continui allarmi aerei, si arrestava, noi dovevamo scappare nei campi, poi si ripartiva, lentamente. Dopo la stazione di Melegnano, ci fecero proseguire a piedi sulla Massicciata e riprendemmo un altro treno verso la stazione di Tavazzano. In giornata era stato bombardato il ponte ferroviario sull'Ambro. Era una splendida notte di luna e sul ponte colpito dovemmo passare in bilico sulle traversine che tenevano insieme le rotaie mezzo divelte, aiutati da qualche ferroviere con le torce elettriche azzurrate. Gli anziani si lamentavano e avevano paura, anche noi, anche tutti gli altri, e pochi metri sotto si vedevano luccicare le acque del Lambro, uno spettacolo allucinante. Centinaia di persone che camminano di notte sulla ferrovia al chiaro di luna, incespicando ad ogni passo e facendosi male. La guerra civile. La guerra è una cosa, la cosa più orrenda inventata dall'uomo, e la guerra civile è doppiamente orrenda. La guerra è figlia dell'odio. L'odio è distruttivo e contagioso. L'odio tira l'odio. In Italia, dal settembre 1943 all'aprile 1945, infierì la guerra civile, italiani contro italiani, sulle montagne, nelle città e quel che è peggio nei tribunali. A Verona un tribunale speciale nominato da Mussolini e composto da ufficiali della milizia fascista condanna a morte tutti gli imputati, salvo uno, gli ex gerarchi che nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 avevano votato contro il duce, decretandone in tal modo la caduta. Sul banco degli imputati però ce ne sono solo sei, gli altri hanno tagliato tutti la corda. Solo uno si salverà, condannato a 30 anni. Gli altri saranno fucilati l'11 gennaio 1944 al poligono di tiro di Porta San Procolo da un plotone di 30 militi fascisti. Tra loro, tra questi condannati, il conte Galeazzo Ciano, genero del duce, marito di Edda, classe 1903. Il processo era avvenuto in un clima di assoluta illegalità e arbitrio giuridico, davanti a un pubblico ristretto e selezionato e a vari repubblichini con le armi in pugno, con avvocati di ufficio per gli imputati, dopo un'istruttoria sommaria seguita da tre udienze ove intervennero vari testimoni, tutti presenti alla seduta del Gran Consiglio del fascismo del 24-25 luglio. Per decisione di Alessandro Pavolini, segretario del Partito Fascista Repubblicano, ex amico di Ciano e uno dei suoi più accaniti accusatori, le domande di grazia furono inoltrate a Mussolini solo a sentenza eseguita. La Repubblica Sociale Italiana nasce nel sangue e nel sangue finirà nell'aprile 1945. Sangue chiama sempre sangue. Gesù dice: tutti quelli che usano la spada moriranno colpiti dalla spada. Matteo 26:52.
Rataplan tamburio sento che mi chiama la bandiera, oh che gioia, oh che contento, io vado a guerreggiar. Rataplan non ho paura delle bombe e dei cannoni, io vado all'avventura, sarà poi quel che sarà. E la bella Gigugì col 3000 rilillera, la Vaspa scurso spincì col 3000 rilillera, di 15 15 anni facevo all'amore, da che l'avanti un passo, delizia del mio cuore. A 16 anni ho preso un marito, da che l'avanti un passo, delizia del mio cuore. A 17 mi sono spartita, da che l'avanti un passo, delizia del mio cuore. La veng, la veng, la veng alla finestra, le tuta, le tuta, le tuta in Cipriata, la dis, la dis, la dis che l'è malata, per non, per non, per non mangiar polenta, bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza, la sala, la sala, la sala a maritar, le baciai il bel visetto, cium, cium, cium. La mi disse, ok, di letto, cium, cium, cium. La più in basso, in quel boschetto, cium, cium, cium. Anderemo, anderemo a riposar. Ta 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 ta.
Passammo un brutto Natale, 1943, e un brutto Capodanno, 1944, con mia madre a letto con la malaria e febbre alta. Veniva uno dei due medici già anziani di Casali in bicicletta, ma per tirarsi su oltre al chinino ci voleva un buon cibo, un buon vitto. Gli zii e la famiglia fecero tanto per lei e per noi. Io intanto battevo regolarmente la campagna in cerca di legna da bruciare, anche quando era coperta di neve la campagna, e con i miei pesanti scarponi con le suole di legno. Era molto pericoloso, perché i cacciabombardieri, quando c'era la neve, ti scorgevano subito. A pochi metri dalla nostra stanza, dall'altra parte della stradetta, l'ex caserma dei carabinieri era diventata la caserma delle guardie, della Guardia Nazionale Repubblicana, uno dei tanti gruppi armati del nuovo Stato. Si trattava in pratica della ricostituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. 100.000 uomini al comando di Renato Ricci. La Repubblica Sociale Italiana non disponeva di un esercito regolare, ma di vari corpi armati, come le Brigate Nere, create da Alessandro Pavolini, che raccoglievano gli iscritti al Partito Fascista Repubblicano tra i 18 e i 60 anni. Poi c'era, a carattere personale, la decima MAS, acronimo, cioè sigla di motoscafi antisommergibili, in realtà truppe di assalto, cioè la formazione militare guidata dal principe Junio Valerio Borghese. Poi c'erano le varie bande in funzione antipartigiana, in realtà torturatori efferati, come la banda Koch, la banda Carità, nomi come la pensione Iaccarino di Viale Romagna a Roma e la soprannominata Villa Triste in via Paolo Uccello a Milano San Siro, trasformata quest'ultima dopo la fine della guerra in asilo infantile. Furono luoghi malfamati in cui si praticavano ogni genere di torture su antifascisti, gente che sfogava la propria malvagità e la propria bestialità e la sete di sangue sulle disgraziate vittime, uomini e donne. Anche in casa nostra, accanto all'ex caserma dei carabinieri, si sentivano di giorno e di notte urla da far accapponare la pelle. Insomma, l'Italia, con tutte queste bande armate, sembrava essere tornata all'età dei comuni, dei condottieri, capitani di ventura del 400, i Colleoni, gli Sforza, i Gattamelata, i Braccio da Montone, eccetera, oppure i Don Rodrigo o il Nominato con i loro bravi che spadroneggiavano dappertutto, abituati a ogni prepotenza. Insomma, insieme a giovani idealisti, tutta gente assetata di vendetta o anche semplicemente a caccia di uno stipendio qualsiasi. C'era appunto a Casale, tra gli altri, un milite graduato fascista tra i 30 e i 40 anni che scorrazzava per il paese e le campagne a bordo di una Guzzi di grossa cilindrata, con due mitre a tracolla, pistole alla cintura, con bombe a mano in evidenza, insomma un mezzo arsenale. Grasso, grosso, gradasso, arrogante, pieno di vino e di donne, con baffoni alla Stalin, e che subito fu soprannominato El Barbisin, cioè Baffetto. Insomma, un rodomonte, un bravaccio che terrorizzava tutti. Un mattino, tacitamente tutti d'accordo in fabbrica, mettemmo in moto le macchine ma restammo a braccia concerte. Avevamo sentito parlare dei grandi scioperi di Milano e Torino. Il principale, figuratevi, chiamò subito rinforzi. Venne il Barbisin, affiancato da un paio di commilitoni e da due tedeschi. Appena entrato in segheria, incominciò a urlare e scaricò uno dei suoi mitra contro il soffitto. D'incanto le macchine incominciarono a mordere il legno come sempre. Lo sciopero era durato poco. El Barbisin fece una brutta fine. Una sera, tra il lusco e il brusco, qualcuno, sapendo che sarebbe passato per una certa strada di campagna, a quell'ora deserta, tirò una robusta fune metallica da una pianta all'altra della strada. Arriva El Barbisin con il suo armamentario a bordo della sua Guzzi scoppiettante, finisce gambe all'aria e una sventagliata di mitra lo spedisce nel mondo dei più.